senza che il comune intervenga con propri fondi di bilancio per il sostentamento dell'attività sportiva. Quindi il regolamento per la gestione degli impianti sportivi fa sostanzialmente, nelle sue, con le modifiche, fa questa distinzione tra impianti che hanno rilevanza economica e impianti che non lo hanno. E prende in considerazione due modalità sostanzialmente di gestione dell'impianto sportivo. Uno in via diretta, ossia è l'amministrazione comunale che prende, questo si trova all'articolo 3, che prende, no, che prende, che mantiene la gestione dell'impianto sportivo, lo gestisce attraverso o proprio personale o attraverso l'affidamento in appalto di servizi di gestione, ma comunque lo gestisce direttamente e lo sfrutta economicamente laddove ci sia la possibilità di sfruttarlo economicamente. In alternativa ci si rivolge al mercato sostanzialmente, quindi a un terzo soggetto, viene concesso l'impianto appunto in concessione e alla luce della concessione il soggetto ha diritto di sfruttare economicamente l'impianto. Ovviamente la concessione, la seconda strada che vi ho rappresentato, ha senso molto di più. Con strumenti che previsti soprattutto dal codice dei contratti pubblici, laddove appunto l'impianto ha una rilevanza economica di qualche tipo. Il regolamento poi prende, si prende tutte, si prende in considerazione tutti gli aspetti che un regolamento per l'utilizzo di impianti comunali deve avere, ossia quali sono i criteri con cui si concede gli spazi ai soggetti utilizzatori, quali sono le casistiche di prelazione, sia nel caso in cui siano gestiti direttamente dal comune piuttosto che da soggetti terzi. Si prende in considerazione chi e come e quando deve de definire le tariffe per l'utilizzo di questi spazi. I criteri di scelta di concessionari laddove si intenda andare appunto all'affidamento in concessione di un determinato impianto, la riserva per l'utilizzo sostanzialmente degli spazi da parte dell'amministrazione comunale in caso di necessità, sia per manifestazione di interesse pubblico, sia per motivi di urgenza per destinare appunto gli spazi già concessi in concessione a magari per fare un esempio in casi di necessità di protezione civile. Disciplina la pubblicità commerciale da parte del concessionario, come deve essere fatta, l'utilizzo, lo sfruttamento di eventuali bar e punti ristoro autorizzati dagli enti preposti, come si disciplina il controllo e le verifiche dell'uso degli impianti da parte dell'amministrazione comunale, eccetera, eccetera. Sono state espunte sostanzialmente, se avete visto il testo previgente, che sarà sostituito sostanzialmente, sono state espunte alcuni argomenti che a mio avviso, ma soprattutto ad avviso dell'ufficio con il quale concordo, e questo ce lo siamo detti anche durante la commissione, aspetti che poco avevano a che fare con, secondo me, con quello di cui dovrebbe trattare il regolamento, perché erano aspetti particolarmente contrattualistici che ritengo sia opportuno che trovino posto all'interno poi delle convenzioni, che è sostanzialmente il rapporto, l'atto, scusatemi, che regola i rapporti contrattuali tra l'amministrazione concedente, il comune e il concessionario. Questo anche per quanto riguarda le utenze, per quanto riguarda a chi fa la manutenzione straordinaria, eccetera, eccetera. E un po' più di libertà regolamentare, questo regolamento ce lo concede appunto perché come mi ripeto, dicevamo in commissione, l'utilizzo degli impianti sportivi sta subendo in questi ultimi anni, ha subito sicuramente in questi ultimi anni, una forte variazione nel tipo di utilizzo, e credo che sia compito dell'amministrazione comunale dotarsi anche di strumenti regolamentari che ci permettano di cucire sostanzialmente un po' i vestiti convenzionali, quindi le convenzioni, in, ovviamente nel rispetto delle norme che regolano tutte queste situazioni, però in considerazione del momento, dei momenti storici che stiamo vivendo. Pensate anche al Covid, quello che è stato per gli impianti sportivi, il Covid per lo sport è stato, ma sono cose che magari prima non ci pensavamo neanche, però sono cose con cui ci siamo dovuti confrontare in questi anni, e questo regolamento, questa lezione l'ha recepita, perché al di là di dare appunto le linee guida, le linee di indirizzo su come ci si comporta, poi lascia un po' di autonomia all'amministrazione su come convenzionare il rapporto con un soggetto terzo. Questo sugli impianti sportivi, e sostanzialmente il regolamento relativo all'utilizzo del Falcone Borsellino ripercorre quello che è il regolamento per gli impianti sportivi in generale. L'unica cosa è che differenzia sostanzialmente quel regolamento dall'altro è relativo al fatto appunto che il Falcone Borsellino è sostanzialmente, per quanto sia il nostro palasport, comunque è una palestra scolastica dal lunedì al venerdì tutte le mattine, e questa particolarità impone alcune valutazioni specifiche, soprattutto in rapporto appunto a quelle che sono le utenze, chi paga le utenze, acqua, luce e gas, quali sono le manutenzioni, eccetera, eccetera. Poi prevede le stesse cose sostanzialmente, quindi la gestione diretta da parte dell'amministrazione oppure il conferimento in concessione. La definizione sulla manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria ve l'ho detto, ora io non sono stato a ripercorrere articolo per articolo quello che dicono i due regolamenti, però insomma ditemi voi se avete necessità di focalizzare l'attenzione su un aspetto piuttosto che su un altro. Ecco, io grandi linee le modifiche riguardano quello che vi ho detto.
Bene. Si apre la discussione.
Posso, sindaco? Prego. Sì. Allora, in commissione abbiamo parlato, e quindi il regolamento l'abbiamo, diciamo, spulciato bene tutto quanto. Io al momento della commissione, sinceramente, come avevamo detto, non avevo letto il regolamento, perché era arrivato da poco, e quindi ho ascoltato e alcune cose, insomma, ho ritrovato poi nella lettura successiva, anzi forse è meglio leggerla successivamente che prima, si capisce ancora meglio. Allora, sono d'accordo che i due regolamenti sono simili, sono molto simili. L'unica cosa che, diciamo, che Falcone e Borsellino ha di diverso è appunto gli orari, il fatto che è adibita alla scuola, più che altro principalmente deve fare un servizio alla scuola e successivamente all'altra società. Ecco, però questo, se io guardo le modalità di gestione, all'articolo 2 delle modalità di gestione, per me c'è un contrasto un attimino con l'attività prevalente della palestra, perché se guardiamo articolo 2, comma 2, dice la palestra può essere affidata a terzi o in regime di concessione o tramite project financing. Ecco, ora, una struttura che è della scuola, che prevalentemente usufruisce la scuola, è una struttura diciamo a disposizione pubblica, perché quindi come facciamo a fare un project? mi sembra una cosa assurda, perché un project sul campo sportivo di Vinci, di Petroio, va bene secondo il mio punto di vista, ma su una palestra che è l'attività prevalente, che prima di tutto deve fare un servizio alla scuola, andare a inserire un project all'interno, che fa un project chiaramente investe dei soldi, ristrutturerà la palestra eventualmente e vorrà anche prendere un profitto alla fine da questa, da questo investimento che fa. Ecco, come facciamo a poter tutte e due le cose andare d'accordo, perché c'è dei limiti d'orario, ci sono dei limiti dei giorni festivi, dei giorni del sabato, eccetera, tutto quello che ci siamo detti, non voglio allungarmi più di tanto. Quindi per me il project in questa specifica della palestra Falcone e Borsellino proprio non ce lo vedo, ecco, mi sembra una cosa che non sta in piedi per la struttura e per la destinazione che ha la palestra. Certo, io ho finito l'intervento, era su questo.
Prego, vai.
Allora Maria Grazia, convengo con te che ce lo vedo poco anch'io, nel senso, ad oggi mi stupirei se arrivasse una proposta di project financing con un investimento su quella palestra che per fortuna ad oggi non ha neanche tanta necessità di essere ristrutturata, perché è sostanzialmente no. Però come dicevo prima, il regolamento è appunto una regola che l'amministrazione si auto conferisce e che secondo me è bene farlo in modo attento e mettere dei paletti attenti per non perdere la bussola, però deve essere anche in grado di non limitare mai in modo eccessivo l'azione dell'amministrazione. Non ce lo vedo neanch'io il project, ma infatti non è obbligatorio andare in quella direzione. Questo ci dice che siamo pronti a valutare qualsiasi possibilità. Poi ovviamente se uno mi viene e mi dice proposta di project financing, ci investo 100.000 euro, però voglio la palestra tutta per me, grazie, arrivederci, non se ne parla neanche. Quindi ecco, è una formula sostanzialmente di stile per farci rientrare tutte le possibilità di affidamento in concessione. Ci si poteva limitare a dire concessioni sui generis, anche perché poi ai sensi del codice dei contratti il project è una specie della concessione, è una concessione. Quindi, però sono d'accordo con te, un project a oggi su una palestra scolastica come quella, però un domani laddove questa palestra, non lo so, perché si fa una scuola media diversa, più grande e più bella da un'altra parte, diventa magari un corpo di fabbrica a sé stante definito, c'è qualcosa che ci permette di intervenire anche in quel senso lì. Ecco, semplicemente questo.
Posso rispondere?
Certo.
Allora, va bene quello che ha detto, però diciamo da questo regolamento si può anche cancellare, perché quando avviene poi eventualmente una necessità fra 5 anni, 6 anni, 7 anni, si può fare un nuovo regolamento e inserire il project. In questo io proprio sinceramente io volevo fare un voto diciamo quasi favorevole a questa, però col project, così con questa parola in più,
allora,
io voterò contrario.
Guarda, Maria Grazia,
mi sembra
allora,
proprio che
per me tu puoi anche tranquillamente presentare un emendamento e si cancella project financing, ma il punto sa qual è? Che se io scrivo affida a terzi o in regime di concessione e mi fermo lì, in regime di concessione ci rientra anche il project, perché il project è una concessione a tutti gli effetti.
Ma in concessione poi ci si può specificare le
concessioni. Lo so, però fa la lista di tutte le concessioni.
Avete anche specificato proprio il project.
Sì, ma a me non mi dà fastidio se si toglie, cioè non aggiunge niente, non si toglie niente, cioè, non ci vedo sinceramente, ecco, è una cosa che mi lascia il tutto indifferente. Poi ti ripeto, anche perché cioè, il regime di concessione ricomprende anche quello, volendo, quindi cioè, non mi cambia veramente niente, cioè, Io, se tu vuoi, te lo dico davanti, formalmente, durante la registrazione. Non c'è da noi la volontà di intercettare un eventuale investitore per andare a un progetto Falcone e Borsellino. Però un domani, non lo so, fra 6 anni, 7 anni, 10 anni, 15 anni, non so chi ci sarà, non lo so.
Quando c'è scritto...
Va bene.
Ma ci sono scritte tante cose che non è detto che si realizzino dentro il regolamento. Dentro il regolamento si prende in considerazione tutte le ipotesi. Non è una scelta di indirizzo questa. Questo è un regolamento. Cioè, è come se ci fosse un elenco, non lo so. Cioè, questo è... Vabbè, insomma, ci siamo capiti.
Bene. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Per il Partito per i Democratici per Vinci favorevole.
Sono due dichiarazioni.
Sì. Devi sono per il punto 3 e per il punto 4.
Sì. Per entrambi i punti era un senso discussi insieme.
Allora faccio la dichiarazione di voto per il nostro gruppo. Allora, per quanto riguarda il punto 3, regolamento per il palasport, è contraria.
Allora, ma contraria per punto 3.
E mentre punto 4, astensione.
Allora, passiamo al voto.
Allora.
Allora, punto numero 3 all'ordine del giorno, regolamento per la gestione e l'uso del palasport.
Allora,
favorevoli?
Quindi 10, la maggioranza.
Contrari?
Contrari.
2.
2.
Astenuti?
Scipioni.
Nessuno.
E Bindi?
Voto
astenuti
chiuso.
Astenuti nessuno, approvato, c'è l'immediata eseguibilità.
Allora, immediata eseguibilità è punto 3, favorevoli?
Quindi 10, la maggioranza.
Contrari 2, astenuti?
Scipioni.
Nessuno.
Astenuti nessuno, stesso esito. Voto punto 4, aspetta. Favorevole. Vai.
Punto numero 4, favorevoli?
Quindi 10, la maggioranza.
Astenuti?
2, Scipioni e Bindi.
Contrari nessuno.
Quindi, contrari nessuno, approvata, c'è l'immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità, punto 4, favorevoli.
10, la maggioranza.
Contrari, astenuti.
Scipioni e Bindi, 2.
Punto numero 5, programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi. La parola all'assessore Fresa. Prego.
Sì, ecco, ora funziona. Bene, allora, anche questo punto è stato illustrato durante la commissione, però questa nella prima commissione, nella seduta di ieri, e ai componenti della commissione appunto è illustrato che la motivazione per cui si porta la variazione al programma biennale dell'acquisizione di beni e servizi per l'annualità 2022-2023 è la concessione del servizio di sorveglianza e di pulizia dei locali della mostra espositiva Leonardo della Pittura che si trova presso la Villa del Ferrale. Questo per il periodo che va dal 19 di settembre 2022 fino al 31 dicembre 2024. Come avete visto nell'allegato alla delibera, anche ieri l'ho illustrato, gli importi sono scritti molto piccoli, però per quanto riguarda la parte residuale del 2022 ammontano questo servizio per 8.837 euro, per quanto riguarda invece l'annualità 2023-2024 ammonta a 35.832,70 euro, quindi per un totale di affidamento di 80.503,22. Se ci sono domande, questa è la motivazione per la modifica al programma biennale.
Finita l'illustrazione, quindi si può aprire la discussione.
Oh, faccio solo la dichiarazione di voto, intanto tutto quanto insomma, è stato spiegato precedentemente. E il nostro gruppo il voto è di astensione.
Per i Democratici per Vinci, favorevole. Bene, passiamo al voto. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Posso?
Vai, vai.
Allora, favorevoli.
10, la maggioranza.
Sì. Contrari.
Nessuno.
Astenuti. 2.
2, Bindi e Scipioni. Quindi approvata, c'è l'immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
Quindi 10 la maggioranza.
Astenuti 2.
2, Scipione e Bindi.
Contrari nessuno.
Nessuno, stesso esito, approvata. Punto 6.
Allora, punto 6 all'ordine del giorno,
regolamento
per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale. La parola all'assessore Frese.
Bene, grazie sindaco. Allora, anche questo punto è stato trattato nella commissione, nella seduta della commissione affari generali e istituzionali di ieri. Come ho illustrato ai componenti della Commissione, questo regolamento è già stato portato altre volte in Consiglio Comunale. Come sapete bene è un nuovo regolamento perché sono state eliminate con la finanziaria del 2019 tre imposte comunali che erano la COSAP, l'imposta di affissione e l'imposta pubblicità e sono state riunite in un unico tributo che è il canone unico. La modifica che andiamo a portare oggi in Consiglio non riguarda tanto le fattispecie sui tributi, però invece riguarda un'indicazione su quando la richiesta di utilizzo del suolo pubblico non può venire rilasciata dagli uffici. Questo perché empiricamente, insomma, in questi mesi del 2022 si sono verificate delle situazioni che hanno fatto riflettere l'amministrazione sulla necessità di mettere un limite all'interesse del privato quando appunto l'interesse del pubblico è preminente e quindi per questa motivazione siamo andati a modificare l'articolo 40 del regolamento e abbiamo indicato tre situazioni in cui appunto l'interesse pubblico è preminente e quindi viene premiato. La prima situazione riguarda le occupazioni temporanee richieste da privati che sono finalizzate soltanto per manifestazioni o eventi di interesse privatistico. Se a questi eventi non vi è là il patrocinio dell'amministrazione comunale, quindi dell'ente, non è possibile autorizzare l'utilizzo del suolo pubblico. Vi è però una è diciamo una piccola modifica a questa parte, a questa fattispecie, perché invece viene indicata appunto come preminente l'interesse pubblico nel caso che, legata alla richiesta di utilizzo del suolo pubblico, vi sia una sponsorizzazione tecnica o finanziaria rilasciata fuori dell'ente. Quindi in questo caso, se la sponsorizzazione è tale da coprire i rischi che si hanno in quelle aree per l'utilizzo da parte dei privati, con quelle risorse è possibile poi dopo realizzare dei servizi ai cittadini, e quindi questa è la possibilità per poter essere rilasciata l'utilizzo da parte dei privati del suolo pubblico. Questo perché è successo, per esempio, come ho detto ieri in commissione, che è stato richiesto l'utilizzo del suolo pubblico anche di zone particolarmente importanti del nostro capoluogo per manifestazioni private, quindi per festeggiare il battesimo e il matrimonio, e abbiamo deciso che alcune zone del nostro capoluogo sono così importanti da non rischiare, per esempio, di poter avere dei danni anche se venivano rilasciate delle polizze assicurative, ma soprattutto per dare appunto preeminenza all'interesse pubblico, quindi la possibilità da parte di tutti i cittadini di poter utilizzare quelle aree. L'altra fattispecie che siamo andati a limitare sono le occupazioni temporanee richieste dall'attività di pubblico esercizio quando riguardano appunto iniziative private, ma che invece di essere richieste come viene regolamentato nel regolamento, per esempio per il rilascio dei deors zone che siano antistanti o contigue all'attività stessa, quando invece vadano a occupare la sede stradale o la sede pedonale. Quindi in quel caso, anche in quel caso, vi dovrebbe essere, se vanno a occupare la sede stradale, una modifica della viabilità. Stessa cosa se vanno a occupare la sede pedonale, per esempio sul marciapiede. Quindi in queste situazioni anche lì non viene rilasciato la concessione dell'utilizzo del suolo pubblico. Terza situazione che siamo andati a regolamentare, visto appunto anche la stagione che stiamo vivendo, le occupazioni temporanee richieste nella stagione estiva hanno la limitazione quando vanno a richiedere l'occupazione di più di 3 stralli di sosta. Quindi fino a 3 stralli di sosta vengono rilasciate se motivate, mentre invece se sono maggiori a 3 stralli di sosta non vengono rilasciate. Questo perché nella stagione estiva, oltre ai cittadini del comune di Vinci e dei comuni limitrofi, riceviamo anche, per fortuna, l'interesse e le visite da tanti turisti, quindi è necessario anche rilasciare una serie di posteggi liberi per poter accogliere appunto le persone, sia che se vengono a fare acquisti nell'attività commerciale di Vinci Capoluogo, sia se vengono invece a fare un soggiorno, insomma, di turistico estivo. Queste sono le 3 situazioni che siamo andati a regolamentare, proprio perché, come dissi ieri in commissione, sono accadute delle situazioni in cui abbiamo ricevuto queste richieste, e quindi a nostro avviso abbiamo deciso di dare all'interno del regolamento un taglio che potesse garantire appunto la preminenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato in alcune situazioni.
Bene, apriamo la discussione.
Tanto senza...
Prego.
Allora, abbiamo parlato ampiamente, quindi ritengo opportuno aver fatto il regolamento per quanto riguarda l'utilizzo dei privati, perché insomma se tutti quanti poi vogliono la strada davanti alla propria abitazione per fare la festa, oppure la piazza Guido Masi per poter fare il banchetto di nozze, diventerebbe, cioè, una volta data uno, poi penso che ci sarebbe una richiesta continua, quindi reputo giusto questa limitazione, perché è dei cittadini, è di tutte, della collettività, questi beni. Quindi questo va bene. Gli altri casi avete insomma risistemato un po' le cose, diciamo. Per quanto riguarda gli stalli, 3 posti, non so, ci poteva essere la possibilità forse di ampliare un attimino. È vero che i posti sono limitati nei parcheggi qui a Vinci. Ho visto anche venendo che parcheggi addirittura era siamo a bello sguardo per la festa dell'unicorno, quindi insomma siamo andati ben lontano a trovare dei posti per poter parcheggiare le macchine. E questo è un problema un po' di tutte le città storiche poi, quando, quindi, insomma, per questo diciamo come delibera penso che possa andare, cioè è idonea al risultato che volevate, che cercavate. Ecco, e non possiamo esprimere di tutto un voto favorevole, ci limitiamo a fare un voto d'astensione, comunque diciamo no, non abbiamo un giudizio negativo.
Bene, ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto?
Per i Democratici per Vinci, voti favorevoli.
Passiamo al voto. Allora, punto numero 6 all'ordine del giorno. Favorevoli?
10.
La maggioranza. Contrari? Nessuno. Astenuti?
2. Bindi e Scipioni. Approvata. C'è l'immediata eseguibilità.
Quindi punto numero 6, immediata eseguibilità. Favorevoli?
Quindi 10, la maggioranza.
Astenuti?
2. Bindi e Scipioni.
Contrari? Nessuno.
Approvata. Stesso esito.
Punto successivo è il 7, articoli 173 e 193, variazione di assestamento generale salvaguardia degli equilibri di bilancio, la parola all'assessore Frese.
Bene, grazie nuovamente Sindaco della parola. Allora, questo è l'ultimo punto che abbiamo analizzato nella Commissione Affari Generali e Istituzionali di ieri, e riguarda uno degli appuntamenti cruciali, insomma, nell'amministrazione comunale all'interno appunto dell'annualità. Perché, come sapete, l'articolo 193, se non mi sbaglio, del TUEL indica la necessità appunto entro il 31 di luglio di verificare gli equilibri del bilancio stesso, e in questo caso ci permette di fare eventuale variazione d'assestamento per addivenire appunto al rispetto degli equilibri di bilancio. Come ho fatto ieri durante la commissione anche ai consiglieri, scusate gioco di parole, consiglierei di seguire l'illustrazione del punto seguendo la relazione che ci ha inviato la dottoressa Mascherini, la dottoressa del settore 2, perché a mio avviso ha una illustrazione separata tra le modifiche delle entrate e delle spese e soprattutto un dettaglio delle spese correnti e delle spese in conto capitale suddivise per settori, che ci aiuta anche a capire meglio e in maniera perfetta l'architettura, la tipologia di variazione che è stata fatta. Variazione è stata fatta utilizzando l'avanzo di amministrazione precedente. Quindi, andando a analizzare le entrate, è indicato nella relazione che le entrate abbiamo delle variazioni in aumento e in diminuzione. Le variazioni in aumento riguardano in particolar modo gli utili che ci vengono dalle aziende partecipate, in questo caso da Publiambiente, per 82.586,24 euro, e un recupero di arretrati IMU delle annualità precedenti di 280.000 euro. Abbiamo invece una diminuzione delle entrate relative alla Tari, questo perché nel Consiglio Comunale antecedente alla scadenza di approvazione del PEF del 31 di maggio, come abbiamo illustrato, il PEF aveva un piccolo aumento rispetto all'annualità precedente, ma questo piccolo aumento c'era stato garantito dalla possibilità da parte del decreto aiuti di poter utilizzare una parte di quelle risorse che il governo ci concede al ristoro delle mancate entrate o dell'aumento dei costi per far fronte alla pandemia. C'era la possibilità anche di utilizzare appunto parte di queste risorse a copertura dell'aumento del costo dell'utenza. Quindi tra queste cose è stato utilizzato un importo di 507.956,80 euro per diminuire quindi il costo dello smaltimento dei rifiuti del nostro comune, però in maniera paritetica, siccome si diminuisce il costo, diminuisce anche l'entità di risorse che il comune può va a richiedere alle utenze domestiche e non domestiche. Quindi abbiamo abbassato la previsione, l'entità delle entrate che era stata indicata nel bilancio di previsione per i corrispondenti 507.956,80 euro. Queste sono le variazioni principali per quanto riguardano le entrate. Quelle invece riguardano le spese, quelle principali sono uno spostamento, un utilizzo degli oneri di urbanizzazione per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici comunali e come ho detto ieri in particolar modo per i plessi scolastici per un ammontare di 278.300 euro e poi un adeguamento ahimè del fondo di crediti di dubbia esigibilità per 122.180 euro perché con la pandemia, come ho spiegato anche ieri, una delle prime voci che le famiglie quando sono in difficoltà vanno a sospendere nei pagamenti sono appunto i tributi. Quindi a causa di questo anche il fondo per i crediti di dubbia e di difficile esigibilità deve essere adeguato per questo importo. Lo indico tanto per correttezza, ma c'è anche una diminuzione appunto di 7.270,80 euro sul capitolo di quello che riguarda la Tari degli edifici comunali, quindi spendiamo meno anche per quanto riguarda questa tariffa. E poi passerei a illustrarvi l'applicazione dell'avanzo di amministrazione come è indicato per esempio nello specchietto a pagina 2 della relazione e vedete bene che parte dell'avanzo di amministrazione è stato utilizzato per le spese correnti per 78.000 euro per adeguarsi all'aumento del costo dell'energia, in questo caso del gas, mentre invece nella precedente variazione che abbiamo approvato nel Consiglio Comunale dell'11 di luglio erano state ritoccate le previsioni di spesa per quanto riguardava l'energia elettrica. E in più, sempre per quanto riguarda la parte corrente, abbiamo 11.442 euro di avanzo di amministrazione che vengono utilizzate per la parte di differenza di costo tra quanto il Ministero dell'Interno ci rimborsa e quanto invece effettivamente sosteniamo per le elezioni che sono calendarizzate appunto il 25 di settembre. Abbiamo poi anche una parte di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per quanto riguarda le spese destinate a conto capitale che sono di 417.000 euro in totale, ma di cui 400.000 euro sono per il progetto Pinqua, al quale è finanziato con il PNRR, il fondo del PNRR, ma di cui noi dobbiamo dare il 20% in cofinanziamento. Questi 400.000 euro è l'aumento del costo dei materiali che appunto con la crisi energetica in seguito alla guerra che è in questi giorni ancora in Ucraina ha comportato appunto nella previsione di spesa per la realizzazione di questo progetto. Quindi per la parte che compete e cofinanziata al Comune di Vinci abbiamo dovuto aumentare le risorse e la previsione di spesa di 400.000 euro. Gli altri 17.259 euro invece sono suddivisi in 2.500 euro per l'acquisto di 5 porte per edifici comunali, quindi per una nuova sede comunale, e la differenza, gli altri 14.759 euro invece sono per arredi per la scuola d'infanzia qui a Vinci. Poi avete nella terza pagina la suddivisione, come vi ho detto, appunto delle parti delle spese, sia in parte corrente in parte capitale, in base al settore di competenza. Si ripetono le voci che vi ho detto fino adesso, infatti vengono dettagliate appunto le voci che vi ho ripilogato e quindi le vedete in maniera migliore anche suddivise sulla base del settore di appartenenza. Nella delibera, per completezza, viene fatta viene citata perché deve essere fatto un controllo dei eventuali debiti iscritti fuori bilancio, e viene indicata giustamente in delibera che c'è un debito del settore 1 di 2000, ora ve lo recupero subito, 2.392 euro. Questo debito fuori bilancio però naturalmente è coperto con adeguato capitolo di entrata, ed è relativo a una controversia che il Comune di Vinci ha vinto, però in quel caso il giudice ha compensato le spese, quindi queste spese non erano previste appunto nel bilancio di previsione. A seguito di questa variazione d'assestamento, cosa principale ed essenziale, vedete in fondo alla delibera, possiamo dare atto che sono confermati gli equilibri di bilancio, sia economico-patrimoniale che finanziario, che è la motivazione appunto per cui viene fatta questa variazione d'assestamento. Se ci sono domande sulle cifre, insomma, disponibile.
Bene, si apre la discussione.
Qualche domanda avrei da fare.
Prego.
Allora, ieri in commissione abbiamo parlato per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, che era formato sia dalla parte dell'IMU incassata, chiaramente, e poi dalle varie utenze non pagate nel nuovo anno, ma ecco, su questo importo ci coincide anche la Tari, la diminuzione della Tari, che ieri non ti avevo chiesto solo dell'IMU, però della Tari oppure non ha nessuna incidenza, visto che la Tari è diminuita, quindi quella ovviamente c'è anche su quell'importo una percentuale di dubbia esigibilità.
Sì, va a alleggerire il fondo la diminuzione della Tari.
Anche quello, quindi i 122 che vanno in aumento però sono dovuti da tutti questi calcoli, sia per l'IMU incassata,
per il fondo, come si chiama, per
il fondo crediti di dubbia esigibilità si rettifica, come dissi ieri in commissione, per aver recuperato 280.000 euro di IMU sicuramente diminuisce l'esposizione, ma siccome sono aumentati i crediti, non diciamo i crediti verso le utenze che non sono stati pagati, insomma le bollette, quindi in corrispondenza di questo fatto mi dissi, quando c'è un debito, un'utenza che non è pagata, non si accantona il 100% di quell'utenza, si accantona una parte intorno, nel nostro caso al 73-74%. Per quanto riguarda la diminuzione del PEF, il PEF riguarda un servizio che poi metterà le bollette successivamente, perché il PEF 2022 avevamo iniziato a pagarlo il 31 di luglio, poi un'altra scadenza, se non mi sbaglio, suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche a settembre, e poi c'è il conguaglio il 2 di dicembre. Il fondo di crediti di dubbia esigibilità si accantona sulla base di quanto hanno riscosso l'anno precedente, cioè su quelle sono le utenze che non risultano essere state pagate.
Quindi sull'effettiva entrata?
Su quello che ci manca, sull'effettiva mancanza d'entrata.
Dell'entrata. Capito? Okay.
Cioè fino a che non viene attestato che c'è la mancata entrata, non viene fatto l'accantonamento. Okay. Quindi quando si va a fare il recupero dell'IMU, quella parte che andava a garantire il credito che l'amministrazione aveva nei confronti dei cittadini e non aveva pagato l'IMU, diminuisce l'accantonamento del fondo di credito di dubbia esigibilità. Però contestualmente, come dissi ieri, sono aumentate le parti di di impagato di altri tributi, quindi è assurdo, però nonostante si siano recuperati 280.000 di IMU, bisogna accantonare ulteriori 122.000 euro al fondo crediti di dubbio e di difficile esigibilità. Ora ci intreccio un pochino perché è cambiato il nome, prima era fondo crediti di dubbia esigibilità, ora ci hanno messo anche di difficile esigibilità.
Continuo. Allora, per quanto riguarda invece l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione, c'è lo specchietto, chiaro, insomma, non troppo, se, a mio parere, lo specchietto, sto parlando, che poi bisogna andare a fare calcoli con le varie voci sotto, che qui è riportato per totale, quindi un po' difficoltoso. Io non sono dentro certamente l'amministrazione comunale, quindi mi ci vuole un po' di più a capire. Poi ho trovato i risultati dei singoli importi che vanno a comporla. Quindi se si potesse avere un attimino più dettagliata anche le voci che poi abbiamo riportato nella descrizione, potrebbero essere inserite anche nelle varie voci dello specchietto. Allora, da quello che io ho capito, diciamo, per quanto riguarda la parte disponibile, noi abbiamo a disposizione sempre circa 900.000 euro. Va bene? Abbiamo utilizzato 528, bene? Contro 1.418 di avanzo disponibile. E, praticamente, diciamo, queste 900.000 euro noi abbiamo a disposizione per la spesa corrente, perché non è una spesa in conto capitale.
Allora, ti rispondo che lo specchietto è fatto in maniera tale di suddividere le spese in conto capitale e le spese in conto corrente che sono state coperte con l'avanzo dell'amministrazione, suddiviso tra la parte vincolante e la parte libera. Diciamo che quello specchietto è una griglia d'Excel che serve per raggruppare, appunto, per dare un senso a quanta parte dell'avanzo dell'amministrazione era libero e quanto era vincolato e di come si è utilizzato. Poi dopo, nella pagina successiva allo specchietto, c'è il dettaglio delle spese, quindi diciamo che è stato dato, a mio avviso, in maniera abbastanza corretta, un accorpamento delle cifre, ma poi è stato anche suddivise le varie cifre secondo i settori e vengono anche, a mio parere, poi personale naturalmente, vengono indicate anche per sommi capi, quindi nella descrizione della variazione assestamento credo che sia stata abbastanza chiara la relazione, però sicuramente si può sempre far meglio. Quello che avanza di parte disponibile, come giustamente dicevi te, circa 900.000 euro, e questo siamo al 31 di luglio del 2022, quindi aspettiamo di vedere, perché la variazione naturalmente è l'adeguamento del bilancio di previsione che abbiamo fatto alla situazione attuale, quindi è stata fatta una ricognizione di quelle che erano le risultanze dei capitoli di entrata e di spesa al 30 di giugno e sulla base di quello sono state rettificate le previsioni, perché in questo momento siamo, come dire, a metà della strada, no? Quindi se io avevo previsto che potevo avere 100 euro di entrate e poi ad oggi ce n'ho 40, posso o lasciare la previsione di spesa a 100 perché so che fisiologicamente quella tipologia di entrata ne ho più parte nella seconda metà dell'anno, oppure se invece è suddivisa in maniera equa, allora posso correggere. Quindi questi 900.000 euro che abbiamo ancora di parte disponibile naturalmente rimangono lì per poter adeguare il bilancio di previsione nel caso che, cosa che non mi ci auguriamo, ci fossero delle spese in aumento o ci fossero delle entrate in diminuzione. Se non sono necessarie fare variazioni, quelle saranno a disposizione per l'utilizzo nel bilancio di previsione e per gli impegni di spesa che poi l'amministrazione reputerà più opportuno. Naturalmente c'è la parte vincolata, è vincolata a coprire determinate spese, la parte libera è abbastanza importante che vi sia un residuo di tale importo perché ci permette di scegliere anche su che tipologia di scelte politiche insomma fare. Ecco, come altre volte si è detto, solitamente è bene che certe tipologie di entrate vengano utilizzate per impegni di spesa in parte capitale. Però poi all'esigenza, quando ci sono anche delle esigenze di spese di parte corrente, come è successo purtroppo in questi due anni di pandemia, è possibile utilizzarle, quando sono libere insomma è possibile utilizzarle per qualsiasi motivazione. Però la scelta è una scelta poi politica, verrà portata in consiglio comunale e verrà illustrato come si intende spendere. È chiaro che questo risultato d'esercizio ci dà la possibilità di, mi permetto di dire, di poter parare magari a cose non previste, perché nel 2019 avevamo una situazione molto ottimistica di quello che ci aspettiamo in futuro, vista anche le celebrazioni leonardiane, l'afflusso di turisti, come stavano andando determinati investimenti che non erano stati fatti soltanto negli anni leggermente precedenti alle celebrazioni leonardiane. Nessuno si aspettava che poi dopo a febbraio 2020 già si capitava in mezzo a una pandemia mondiale e cambiavano completamente gli scenari. Ecco, avere a disposizione queste risorse magari ci permette anche di poter avere un attimino più di tranquillità nel dover affrontare situazioni emergenziali.
Posso fare un'altra domanda? Perse,
ecco, sì.
No, l'ultima. I costi di gas e luce. Lo sai quanto sono complessivamente e quanto sono aumentati a seguito degli aumenti dovuti, insomma, in parte alla guerra, ma in parte non neanche a quella, perché gli aumenti c'erano già stati.
Allora, completamente non lo so. Quello che però vi ho detto in commissione è che i 78.000 euro che sono stati inseriti a copertura con l'avanzo di amministrazione riguardano soltanto le utenze di gas e riguardano soltanto le utenze di gas da qui al 31 dicembre 2022. Poi di quant'è l'importo delle bollette delle utenze di gas e di energia elettrica di tutti gli edifici comunali non lo so, ma te lo posso dire, non so quanto ammontano, anche perché questa parte qui è gestita dal settore 4. Però per quanto riguarda il patrimonio invece sentito dal settore 3, quindi basterebbe fare una richiesta a entrambi i settori e posso addivenire insomma al totale, perché c'è da sommare sia quello dei plessi scolastici, del plesso museale, degli edifici comunali, quindi insomma sono tanti, ma te lo posso far sapere, sia per quanto riguarda l'utenza elettrica che quella del gas. È indicativo il fatto che nella previsione di spesa che si aveva è necessario aumentare l'impegno di spesa di 78.000, quindi o quasi 80.000 euro in più di gas da qui al 31 di dicembre, il che vuol dire che al 30 di giugno, con quello che si aveva messo a disposizione per la bolletta di gas, si è capito che non era sufficiente per arrivare al 31 di dicembre, quindi è stato aumentato di 78.000 euro. Ora, siccome negli ultimi giorni il gas è nettamente aumentato, perché avete visto insomma tramite il gasdotto Nord Stream è diminuito al 20% l'afflusso, quindi siamo passati da circa 80 euro a 200 euro il metro cubo, quindi non lo so come potrà variare. Ecco, da qui al 31 di dicembre si spera magari diminuiscono i prezzi e quindi si possa anche diminuire l'accantonamento per il pagamento di queste utenze. Poi ora me lo segno, se ti farò rispondere dall'ufficio, mi feci già anche l'altra volta, ti faccio inviare i dettagli dei costi delle utenze elettriche e delle utenze di gas.
Grazie.
Bene, andiamo avanti. Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Per i democratici di Pervinci è favorevole.
Per il gruppo Scipioni Pervinci il nostro voto è contrario.
Bene. Passiamo al voto, punto numero 7 all'ordine del giorno. Favorevoli?
Quindi 10 la maggioranza.
Contrari?
2.
Astenuti? Nessuno.
Allora, Scipioni, astenuti nessuno, approvata, c'è l'immediata eseguibilità.
Per l'immediata eseguibilità, favorevoli?
Quindi 10 la maggioranza.
Contrari?
2.
Astenuti?
Nessuno. Approvata, stesso esito. 8.
Allora, punto numero 8 all'ordine del giorno, gruppo consigliere Scipioni Pervinci, consigliere Alessandro Scipioni, mozione installazione di ventilazione meccanica controllata nelle scuole di Vinci. Prego, Alessandro Scipioni può illustrare.
Grazie sindaco, andrò velocissimo per il caldo e perché credo che un po' tutti abbiamo lo stesso problema con la macchina, quindi non vorrei essere responsabile di un carro attrezzi che porta via la macchina di qualcuno. Comunque vado sostanzialmente, questo è un tema che abbiamo discusso ieri in città metropolitana concordando con la maggioranza che ci sarà una commissione ad hoc per approfondirlo. E questo tema verrà approfondito perché si teme la reviviscenza di focolai di Covid-19 e le scuole sono state individuate come un pericolo di infezione, un pericolo di veicolo di trasmissione molto elevato. In sostanzialmente la mozione non porta impegni netti, ma chiede di valutare l'opportunità di inserire questi sistemi di climatizzazione per favorire l'adeguamento strumentale rispetto alla ventilazione meccanica controllata per le scuole di ogni ordine e grado. Noi qui ovviamente non abbiamo scuole di ordine secondario e per quelle tra l'altro si riunirà apposta la città metropolitana. Ovviamente si valuta la possibilità di collaborazione con gli enti anche per l'aiuto economico e con la città metropolitana purtroppo non abbiamo competenze per le scuole di primo livello, però per le scuole di secondo livello, soprattutto sui nuovi istituti, si pensa di muoversi in quella direzione. E di attivarsi presso la Regione Toscana per avere notizia di eventuali risorse già disponibili per l'acquisto e l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata sulla base dell'approvazione in fase di bilancio preventivo di un ordine del giorno relativo al reperimento dei fondi. Qui comunque sì, so che anche in Regione Toscana ci sono dei movimenti in questo senso, il problema è stato sollevato, noi probabilmente la commissione la riuniremo a fine agosto proprio perché non si arrivi troppo a ridosso, anche perché l'alto pericolo del focolaio infettivo purtroppo con queste nuove varianti che grazie al cielo comunque sono meno letali di un diffuso reviviscenza del virus solitamente è legato all'abbassamento delle temperature, quindi semplicemente per il fatto che il virus è molto poco resistente al caldo, invece con il freddo sembra purtroppo riprendere vitalità. Quindi la speranza è di non arrivare troppo tardi, di riuscire questa volta a evitare ogni tipo di chiusura, ed è un tentativo di fare la piccola parte proprio perché è anche abbastanza chiaro che purtroppo le scuole sono un veicolo importante di contagio, perché è vero anche che questo virus ha colpito pochissimo i giovanissimi, però sono stati sicuramente importanti fattori di trasmissione che hanno comunque infettato anche persone anziane, tornano in famiglia e quindi credo che ogni ente locale debba occuparsene. Noi ce ne occuperemo come città metropolitana il giorno 24 di agosto in poi, quindi in una sessione anche abbastanza complessa. Spero che qui si possa valutare l'opportunità di andare in questa direzione, chiaramente con il supporto e l'aiuto di... perché sono anche impianti costosi, quindi è ovvio che bisogna richiedere un aiuto anche a livello superiore. Grazie.
Bene. Si apre la discussione?
Chiedo la parola.
Prego.
Grazie. Allora, mi preme sottolineare... intanto alcune cose, forse è un refuso, perché considerate l'attuale emergenza sanitaria, l'emergenza ormai è stata definita superata. Questo non vuol dire che l'attenzione nei confronti del Covid si debba accantonare, perché si è visto benissimo che le nuove forme sono meno... impattano meno su quello che è lo stato di riempimento degli ospedali, però è anche vero che col caldo noi si è raggiunto un picco di qualche settimana fa di quasi 100.000 casi, quindi effettivamente è un po' contraddittorio tutto quello che sta succedendo. Per quanto riguarda invece il discorso della ventilazione meccanica controllata, tempo addietro la Regione Toscana aveva fatto fare alcune valutazioni per situazioni di abbattimento del virus, apparati di sanificazione, perché per quanto riguarda il discorso virale non risulta da studi fatti che
la ventilazione meccanica controllata sia una risoluzione al 100%. Per quanto riguarda questa tipologia di aiuto per la sanificazione dell'aria, è una tipologia che aiuta più che altro a la riduzione di forme di dispersione termica e soprattutto la formazione di muffe all'interno delle strutture. Perché per quanto riguarda invece la situazione virale, ancora gli studi non hanno dato la possibilità di capire quanto può impattare sull'eventuale appunto contrasto al virus. E per quanto ne sappiamo, si va sempre in abbinamento, la ventilazione meccanica controllata è abbinata o parificata al discorso della reazione dei locali con le finestre e quindi per quanto riguarda, ripeto, la pandemia. E sono stati analizzati varie forme di sanificazione, ma poiché, ripeto, non ci sono attualmente ancora strumenti che possano indicare la capacità di sanificare l'aria, di anche varie forme appunto di sanificazione. Ora io mi ricordavo di aver partecipato a un convegno, qui si parla appunto di sanificazione attraverso radiazioni UVC, che sono gli infrarossi, e praticamente veniva fuori che poiché non c'è un sistema di misurazione di questa possibilità relativa al virus, non si può nemmeno definire la capacità che ci sono in questi vari sistemi di abbattimento. Quindi veniva fuori addirittura che certi mezzi di sanificazione, questo detto dalla Regione Toscana e anche approvato e anche confermato dall'USL, perché sono stati fatti tanti studi e quindi è stato verificato appunto che la sanificazione all'interno di sistemi di meccanici non è possibile. Ripeto, non è il caso della ventilazione meccanica controllata, perché l'unica cosa che si può rilevare, e quello è un dato certo, abbastanza certo, è la presenza di CO2 nelle varie situazioni. Per quanto riguarda, ora vi potrei, e se avete bisogno vi porto anche il vario materiale che ci è stato dato in questa occasione, si può far avere. Non è appunto, viene messa accanto per quanto riguarda, ripeto, la lotta relativa al Covid alla reazione delle finestre, che hanno fatto vari studi, e quella è una situazione che si può controllare bene, perché, ripeto, si va solo e soltanto a impattare sulla presenza di CO2 e quindi di una situazione ottimale di frequentazione nell'aula da parte degli studenti, e attraverso anche strumentazione. Poi ci sono dei calcoli che si fa in base a metri quadri, al numero delle persone e all'attività che viene svolta all'interno delle classi. Da lì si è visto che areggiando le aule per un massimo di 10 minuti, oppure utilizzando sistemi, e ora sono quasi tutti gli infissi che sono nelle scuole, si basano su vasistas, quindi sistemi di areazione che non impattano direttamente sugli alunni, si ottiene un buon sistema, e si parla ovviamente del periodo clou della pandemia, laddove c'era il discorso delle mascherine che abbattevano anche il discorso della CO2 nelle aule e anche del distanziamento da parte dei ragazzi. E quindi abbiamo fatto una valutazione in quella fase per quanto riguarda appunto questa installazione. L'installazione della ventilazione meccanica controllata si preferisce laddove ci sono già sistemi di areazione esistenti all'interno degli istituti, e quindi bisognerebbe vedere quali sono effettivamente gli istituti che potrebbero essere adeguati a questo sistema. E attualmente, anche se ovviamente non sono chiuse nessuna, non si chiude a nessuna prerogativa, però effettivamente bisogna anche pensare che una reazione per i nostri istituti, per le nostre strutture, va anche identificata con la collocazione di queste. Cioè, ora fa un esempio base, la scuola Sibilla Leramo ha un bellissimo giardino, vicino ci sono vigneti, campi e quant'altro, non ha non è certamente un istituto in viale Spartaco Lavagnini o viale Matteotta a Firenze, dove aprire le finestre magari può essere anche d'impatto perché fanno entrare gas di scarico degli autoveicoli. Quindi per quanto riguarda la nostra zona, in questa fase qui preferiremo vedere, poter vedere in un futuro come si svilupperà questa possibilità e fare una valutazione magari in un futuro prossimo. Attualmente la valutazione l'abbiamo già fatta e la scelta sarebbe quella di proseguire con le situazioni che abbiamo, e quindi la disponibilità, ecco, è basata su degli studi che abbiamo avuto e che abbiamo potuto sentire e verificare attraverso appunto specialisti di questa cosa.
Allora, assessore, la ringrazio. Innanzitutto intendo dire che lo scopo di questa mozione è valutare le opportunità per favorire l'adeguamento, non vincolare a farlo, cioè prendiamo in considerazione di poterlo fare laddove fosse possibile. Invero la comunità scientifica è molto divisa su questo, ma c'è un rapporto che io cito nella mozione dell'Istituto Superiore di Sanità che la ritiene abbastanza utile. Detto ciò, sicuramente sull'emergenza io intendevo sottolineare il discorso di emergenza perché la reviviscenza ha dei numeri più alti rispetto agli altri anni, cioè per gli altri ceppi e varianti paradossalmente il virus in estate era quasi irrisorio, invece adesso con un caldo estremamente intenso questo virus sta tenendo. Infatti il problema di molti scienziati è pensare: ma se comunque riesce a tenere queste temperature in inverno con l'abbassamento come potrà comportarsi? E purtroppo è una risposta che si avrà solo esclusivamente quando la si troverà. Il metodo, anche le regioni hanno posizioni differenti, ad esempio le Marche hanno applicato la ventilazione, e qui io sottolineo che c'è un altro problema, io sono convintamente federalista, però laddove un governo gestisce un'emergenza dovrebbe dare delle linee guida un po' per tutti, invece che lasciare un po' o aprire dei confronti costanti, cosa che spesso non è stata fatta. Ci sono in vero dei mezzi di sanificazione abbastanza efficaci, il problema è che hanno due problematiche. La prima è di tipo economico, cioè sono squadre addestrate che fanno della bonifica e costano tantissimo, quindi la scuola va chiusa, ha senso solo se viene fatto di volta in volta, quindi immaginiamoci ogni volta chiudere una scuola costerebbe decine di migliaia di euro ogni giorno e qualunque comune, qualunque ente locale, ma anche il paese stesso dice non me lo posso permettere, è ovvio. E tra l'altro, oltre a questo problema, c'è anche il problema non da poco che i sanificatori sono pochi qualificati a fare quel tipo di bonifica, perché ce ne sono di due livelli, nella mia amministrazione si è approvato, ma anche nelle amministrazioni di Ministero degli Interni, e ci sono quelle di bonifica parziale, ci sono quelle di bonifica più avanzate, e però un'operazione è già costosissima di per sé, ma sono pochissimi i sanificatori qualificati a farlo, quindi è chiaro che è quasi impossibile averli, e quando li si ha i costi di gestione sono impensabili, anche perché quasi tutti dicono chiaramente che per non azzerare il rischio, perché non si può azzerare ma si può ridurre, per azzerarlo a livelli significativi paradossalmente almeno una bonifica a settimana. Io credo di non esagerare a dire che bonificare 10 aule costa 10.000 euro più o meno, quindi capisco che sia impensabile. Però ecco, l'idea era solo di valutare l'opportunità. Anche noi in Città Metropolitana abbiamo preso tempo, faremo questa commissione proprio perché c'è preoccupazione anche legata a tutte le associazioni di categoria che hanno chiaramente detto che loro non potranno in alcun modo sopportare un altro lockdown. Quindi il tentativo è di evitarlo, però ovviamente in questi anni abbiamo sempre sperato di poterlo fare, invece purtroppo ci siamo dovuti trovare in situazioni forti. C'è anche ora una richiesta pressante di alcuni medici di andare avanti con la quarta dose, quindi è oggettivo che la situazione sia complicata. Quindi ecco, tendo solo a sottolineare questo, la mozione non impegna nulla, impegna a valutare le opportunità, non vincola a farlo o meno. Poi ci sono scuole dove magari effettivamente è più facile gestire con la reazione, ci sono scuole dove è meno facile farlo. Mi invito soltanto a valutare, tutto qui.
La ringrazio per l'intervento e io aggiungerei anche che oltre al costo della sanificazione non ci dimentichiamo mai che le scuole andrebbero tenute chiuse qualche giorno e quindi si fa più danno che non il costo in denaro, visto che abbiamo tolto a questi ragazzi molto. Quindi bisogna sempre partire dal presupposto che la scuola deve rimanere aperta e quindi si farà di tutto per poterlo fare. Insomma, questa è un po' la nostra idea.
Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Posso?
Prego.
Sì. Ringrazio il consigliere Scipioni comunque di aver depositato questo testo, dimostra un interessamento, se mai ve ne fosse stato bisogno, che come è stato in passato, un interessamento dell'opposizione con quelle questioni pratiche di questa nostra amministrazione, di questo comune. La dichiarazione di voto però non può essere favorevole perché, come ha spiegato adeguatamente la consigliera Ciattini, l'assessore Ciattini con la delega appunto all'istruzione, e come nelle parole del relatore stesso della mozione, questa è una mozione, dice che invita a valutare. L'assessora ha detto chiaramente che il comune ha valutato, quindi è una valutazione che è già stata fatta su una serie di sistemi di sanificazione, di bonifica per le nostre scuole. È stata una spiegazione puntuale, è stata anche una spiegazione però che si è conclusa con un'apertura, nel senso di dire che non è che abbiamo fatto una valutazione, è finita lì. Ovviamente il Covid è in divenire, la situazione pandemica non ci abbandona, la situazione pertanto di quali siano i migliori metodi per poter sanificare luoghi di lavoro, in questo caso i luoghi di studio, così è una situazione che è sempre in divenire, per cui solo per questo motivo non possiamo votare favorevoli, ma perché sarebbe un votare favorevole a qualcosa che è già stato fatto, quindi che l'amministrazione sta facendo e che continuerà a fare. Peraltro, come è stato aggiunto anche nelle ultime considerazioni, cioè si è sottolineato il fatto che la stessa città metropolitana si è presa tempo e rimandando la discussione ad una commissione che verrà fatta a fine agosto, se ho capito bene, per valutare appunto ulteriormente la cosa, quindi ecco, mi sembra che è apprezzabile la mozione, però ecco, sarebbe un votare ciò che è già stato fatto e che l'amministrazione sta adeguatamente facendo, per cui il voto è contrario.
Dichiarazione di voto la do per scontata, diciamo. Allora passiamo al voto, punto numero 8 all'ordine del giorno, favorevoli? Vittorio.
No, favorevoli.
Scusa. Quindi favorevoli 2.
3. Ce n'è 3 qua.
Scusate,
l'abitudine, scusate.
2.
Allora ripartiamo, favorevoli?
2, Scipioni e Bindi.
Contrari?
10, la maggioranza.
Vabbè, non c'è verso. Allora, ripartiamo. Favorevoli.
Due.
Ecco. Contrari.
10 maggioranza.
10 maggioranza, facciamo perché sennò tanto.
Tanto conta quello.
Astenuti.
No, ma stavolta mi si illumina.
Nessuno. Quindi bene. Respinta.
Non c'è l'immediata seguibilità.
No.
Allora, abbiamo terminato i lavori del Consiglio Comunale, penso sia l'ultimo consiglio, perché mi auguro sia l'ultimo consiglio prima della pausa estiva, quindi auguro a tutti voi buone vacanze e ci rivedremo a settembre con qualche altro appuntamento istituzionale. Grazie a tutti voi, buona serata.